Radio Emilia Romagna.
Mostre.
A Ferrara, la Rosa di Fuoco. A Palazzo dei Diamanti, la Barcellona di Picasso e Gaudì. Cari ascoltatori, ancora una volta Palazzo dei Diamanti si rivela una meta imperdibile per gli amanti della storia dell'arte. E oggi ci fa volare nel tempo e nello spazio verso la Barcellona a cavallo tra 800 e 900. Due le date da ricordare. È il 1888, quando la città ospita la grande esposizione universale, e il 1909, l'anno della cosiddetta settimana tragica, sfociata in una serie di violente contestazioni e in una cruenta repressione che segnò la fine di un irripetibile ventennio. Un'epoca caratterizzata infatti da una crescita culturale ed economica accompagnata da fortissime tensioni sociali. È una straordinaria fioritura, con una decisa vocazione alla contemporaneità, testimoniata da protagonisti d'eccezione, a loro agio, chi più chi meno, all'interno di quella rinascita culturale che è definita modernismo catalano. Non solo uno stile, ma una serie di nuovi linguaggi che in arte si muovono tra naturalismo, simbolismo e a volte anticipano l'espressionismo, in architettura e nelle arti decorative tra storicismo e razionalismo. Un fervore creativo testimoniato dai lavori di Picasso e di Gaudì di quel periodo, ma presente anche nella produzione di molti architetti, pittori, scultori, grafici, musicisti, poeti, attori e scrittori che ritroviamo in questa mostra. La Rosa di Fuoco è il titolo bellissimo di questa esposizione, firmata dalla direttrice di Palazzo dei Diamanti, Maria Luisa Pacelli, e curata da Thomas Llorens e Boya Llorens. Rosa di Fuoco, o meglio Rosa de Foc, è il nome segreto con cui era nota la città di Barcellona in alcuni circoli anarchici internazionali, con riferimento alla frequenza di attentati dinamitardi che avevano luogo in quel periodo. Ce lo racconta, in diretta dalla mostra, la direttrice Maria Luisa Pacelli. Siamo con la direttrice della mostra, Maria Luisa Pacelli, a cui chiediamo perché questo titolo.
Il titolo viene da una definizione che un anarchico spagnolo diede di Barcellona scrivendo a un amico di lotta, un compagno di lotta che era in carcere. Barcellona, oltre ad essere il luogo di questa grande fioritura artistica e anche di una grande crescita economica in questi anni, è anche lo scenario di tensioni sociali e lotte molto molto accese, perché come capita anche in altri capitali europei, il progresso, questa crescita economica straordinaria porta con sé anche molti squilibri sociali che diciamo giungono al loro culmine nel 1909, in quella che è stata chiamata la settimana tragica, in cui ci furono più di 50 attentati. Gli anarchici di tutto il mondo all'epoca vedevano in Barcellona il luogo dove poteva nascere una nuova rivoluzione, proprio perché appunto era lo scenario di queste rivolte. Non fu così, le rivolte vennero represse in realtà nel sangue, ma lasciarono un segno molto profondo nella società catalana. E noi abbiamo pensato che questo appellativo che l'anarchico aveva dato alla città potesse comunque costituire una bella metafora per raccontare le varie anime della Barcellona di questi anni. Appunto, da una parte la grande effervescenza creativa e dall'altra però anche le inquietudini che la modernità e il progresso in questi anni portano con sé.
Oltre a Picasso e Gaudì, cosa possiamo ammirare in mostra?
Beh, il modernismo catalano è un movimento eclettico stilisticamente ed è anche molto vario dal punto di vista dei linguaggi creativi, cioè non si esprime solo attraverso pittura e scultura o attraverso pittura, scultura e architettura, ma anche nelle arti decorative, dai gioielli ai disegni, alle fotografie. Quindi in mostra si vedono appunto fotografie, sculture, pittura e così via. E gli interpreti, i capofila anche per un discorso generazionale del modernismo, sono Ramon Casas e Santiago Rusiñol. Loro si fanno soprattutto interpreti della egemonia della borghesia, che in questi anni acquisisce molto potere e anche uno status sociale che gli permette dei lussi, un agio, gli permette di arredare le case con mobili disegnati magari da grandi architetti. Quindi di loro vedrete dei dipinti in cui si vedono questi ambienti borghesi molto eleganti, che fanno pensare ad esempio alla pittura di Whistler. Ci sono poi artisti che invece interpretano l'altro lato della medaglia, ovvero che danno un volto alla vasta schiera degli emarginati, tra cui Picasso del periodo blu, ma anche un artista sicuramente meno noto, Isidore Nonet, che lavorava fianco a fianco con Picasso in quegli anni e che sceglie come emblema, diciamo, di questi emarginati il popolo dei gitani, in dipinti con dei colori profondissimi da cui emergono queste forme, questi volumi monumentali di queste gitane, che vengono rappresentate con una grandissima dignità e anche con una grande sensibilità.
Ma torniamo alla Barcellona del 1888. L'esposizione universale introduce in città dirompenti idee di modernità, un nuovo modello di vita, un nuovo benessere, ma anche grandi conflittualità che andavano di pari passo con l'espansione industriale ed economica di tutta la regione. Barcellona vive il giorno e la notte e ha come modello la Parigi dell'Art Nouveau. Le Ramblas e il barrio gotico pullulano di caffè e di ritrovi, dove si danno appuntamento poeti, intellettuali e pittori. Uno dei più famosi è il Quatre Gats, a cui la mostra dedica una sezione e dove il diciottenne Picasso tenne la sua prima mostra personale. Ma andiamo con ordine. All'ingresso ci accolgono le innovazioni urbanistiche e l'eclettismo di Gaudì. Pensate, camminiamo direttamente sulla pavimentazione in cemento da lui ideata nel 1904 e ancora oggi utilizzata per lastricare i viali di Barcellona. Entriamo così nel suo atelier, dove domina un originalissimo modello del progetto della chiesa della colonia Güell, andato distrutto e qui ricostruito dall'Università di Catalogna. E vi assicuriamo che non c'è nulla di più efficace per comprendere il modo di lavorare di Gaudì. Ci tuffiamo poi nello spazio pubblico della città, con i suoi manifesti che evocano la straordinaria diffusione della cartellonistica pubblicitaria e delle arti grafiche in genere, che guardano a Toulouse-Lautrec e alle stampe giapponesi. Entriamo poi nelle abitazioni borghesi con artisti come Ramon Casas e le sue Giovani alla moda, o Santiago Rusiñol, che nel suo dipinto L'amor finomane testimonia le ombre di un periodo che cela più di un lato oscuro. Anche Picasso, attratto e affascinato dalle atmosfere sordide dei bordelli e dal ritmo frenetico dei cabaret, dà vita in questo periodo ad alcune delle sue opere più espressioniste. Ed è proprio Picasso a saper leggere al meglio la sofferenza che si nasconde tra le pieghe di una situazione esplosiva, testimoniata in mostra dalla sezione con foto e documenti della settimana tragica del 1909, quando uno sciopero generale rivoluzionario e anticlericale fu represso nel sangue dall'esercito. Ed eccoli i miserabili di Picasso del cosiddetto periodo blu a confronto con le opere dell'amico Isidre Nonell, con le monumentali figure di gitana, una vera riscoperta per il pubblico italiano. Ce ne parla Thomas Lorenz, curatore della mostra. Nell'ultima stanza della mostra una novità per il pubblico italiano. Scopriamo un nuovo artista, Nonell.
Sì, Nonell è un pittore forse il più potente della generazione di Picasso. Nonell è molto giovane, nel 1911, e per questo la sua produzione è stata molto limitata. Ha avuto un grande successo all'inizio della sua carriera, verso la fine degli anni 90, come disegnatore. E poi ha intrapreso la grande pittura. pittura, un po' con riferimenti lontani, diciamo, della Croix, Daumier, ma è una pittura molto personale, uno stile veramente forte che ha colpito Picasso. Io sono sicuro che Picasso fra il 1902 e il 1904, che aveva un grande rapporto anche di amicizia con Nonet, si è sentito sempre molto sedotto, in un certo senso. Io credo che per capire bene il periodo blu di Picasso bisogna sempre pensare a questo che è stato il suo fratello maggiore, Nonet.
Certo. Perché il periodo blu di Picasso si identifica con Barcellona principalmente.
Il periodo blu di Picasso, la storiografia picassiana non sottolinea abbastanza questi legami di Picasso con la cultura artistica di Barcellona in quegli anni, ma bisogna sottolinearli, perché Picasso, il periodo blu comincia alla fine del 1901 a Parigi con quattro dipinti, diciamo, basicamente, ma a partire di gennaio del 1902 Picasso ritorna a Barcellona e vi rimane fino al 1904, con due viaggi intermedi a Parigi, ma di curta durazione. E dunque l'80-90% dell'opera blu di Picasso è stata fatta a Barcellona e si capisce nel contesto della cultura artistica di Barcellona precisamente in quegli anni. E in questo contesto la presenza più forte senz'altro è quella di Isidre Nonet per Picasso. Picasso ha preso il suo studio nel Carrer Nou della Rambla, che si chiamava Calle Conde del Salto, a 50 metri dello studio di Nonet, e si vedevano tutti i giorni. Questo rapporto con Nonet è stato determinante per il periodo blu di Picasso.
Avete tempo fino al 19 luglio per organizzare una giornata d'arte a Ferrara, senza dimenticare la mostra di Boldini e De Pisis al Castello Estense. Tutte le informazioni su www.palazzodeidiamanti.it. Un caro saluto da Carlo Tovoli.